Virtuoso del violino, considerato uno dei più interessanti della sua generazione, Boris Begelman, originario di Mosca, un diploma con il massimo dei voti al Conservatorio Tchaikovsky e la scelta di proseguire specializzandosi in violino barocco. Ha collaborato in qualità di spalla e di solista con rilevanti ensemble del panorama musicale internazionale su strumenti d'epoca, sotto la guida, tra gli altri, di Giovanni Antonini, Diego Fasolis, Ottavio Dantone e Riccardo Minasi. È fondatore dell'ensemble Arsenale Sonoro, dedito alla prassi esecutiva storicamente informata, con focus nel repertorio del 6-700 italiano. Buongiorno Boris Begelman e ben trovato a Rete 2.
Buongiorno, grazie.
Nato a Mosca, si è diplomato con il massimo dei voti al Conservatorio Tchaikovsky, specializzandosi poi in violino barocco al Conservatorio di Palermo con lode e menzione d'onore. Ma come è nato l'interesse particolare per la musica antica?
Bisogna dire che anche a Mosca c'era un movimento di musica antica ancora prima che io cominciassi a studiare il violino, quindi sebbene io non ero molto a conoscenza, la prassi esisteva, in realtà c'erano molte persone, era un po', diciamo, un underground musicale, un underground del conservatorio, c'erano molte persone che facevano anche un po' di musica antica. Detto questo, io non ero, cioè non ho fatto la strada a Mosca per cominciare la musica antica, ma è successo veramente per caso. Io stavo ascoltando un giorno, mi ricordo come ora, in un aeroporto, andando da qualche parte che ora non mi ricordo, stavo ascoltando un disco che anche adesso reputo uno dei dischi più belli della storia della musica antica, è il disco che si chiama Il Viaggio Musicale del Giardino Armonico. Chi non l'ha mai ascoltato, consiglio vivamente. È un disco dedicato alla musica italiana del primo 600 ed è un disco meraviglioso. E da lì non potevo più fermarmi.
Boris Begelman, come potrebbe definire l'alchimia che scaturisce dall'incontro della grande scuola russa di violino da cui proviene col multiforme universo della prassi esecutiva storicamente informata?
Come dicevo, appunto, nonostante da lontano forse sembrano due scuole completamente, come dire, non conciliabili, in realtà la musica antica, il movimento di musica antica c'era a Mosca e c'era, immagino ci sia tuttora, non ci vado da moltissimi anni, e forse non molti sanno che al Conservatorio di Mosca c'è anche il Dipartimento di Musica Antica e Contemporanea, questo abbinamento un po' particolare. Ci insegnano bravissimi musicisti, quindi in realtà non credo che ci sia tutta questa impossibilità. Forse all'epoca in cui studiavo in conservatorio, io comunque musica antica era visto un po' come un movimento marginale, ma bisogna dire che anche in Europa, spesso e volentieri, fino a qualche anno fa, dalle grandi istituzioni era visto come un movimento un po' marginale. Adesso è difficile continuare a dire che è marginale, che forse è quasi quasi più grande, diciamo, del movimento di musica, come dire, accademica classica, non so come definire, moderna, nel senso che non antica.
Ha registrato, poco più che trentenne, l'integrale delle sonate e partite di Johann Sebastian Bach per l'etichetta Deutsche Harmonia Mundi. Quali le sue sensazioni nell'accostarsi a pagine che un suo illustre collega ha recentemente definito come la Bibbia del repertorio violinistico?
Immagino che, temo di sbagliare, ma credo che molti anni fa li hanno chiamato così molti musicisti, forse anche Gidon Kremer parecchio tempo fa. Comunque sì, un po' di incoscienza della gioventù mi ha aiutato molto. Se prima di intraprendere questa strada, se fosse cosciente di come sarà difficile, quanto sarà lunga e quante forze ci vorranno, probabilmente non l'avrei fatta all'epoca. Ma comunque vado, sono molto contento di aver fatto questa cosa. È stato, diciamo, solo uno dei passi nel lavoro infinito che serve per questa musica.
Riascoltandolo oggi, come spesso accade a chi rivede, come dire, col senno di poi registrazioni già effettuate, ci si
Sì,
ritrova.
ma in moltissime cose sì, soprattutto concettualmente mi ritrovo in molte cose, veramente. Devo dire che non l'avrei nemmeno aspettato. In molti altri aspetti avrei cambiato completamente tutto. E mi chiedo, ma veramente hai fatto così? Ma perché? Ma non è evidente che deve essere proprio il contrario di quello che hai fatto. Comunque, se dovessi trovare di nuovo le forze per riregistrarle, un giorno, non adesso, magari da musicista decisamente maturo, non so quanto, a 120 anni, mi piacerebbe farlo di nuovo. Sicuramente non sarò il primo di avere più di una versione. Forse ci sono addirittura le persone che hanno tre versioni delle sonate partite di Bach.
Boris Begelman, in qualità di spalla e di solista, ha collaborato con orchestre quali il Complesso Barocco, Kammerorchester Basel, i Barocchisti, Cappella Mediterranea, sotto la direzione tra gli altri di Giovanni Antonini, Diego Fasoli, Ottavio Dantone, per citarne alcuni. Dal 2017 è stato Concertmeister di Concerto Italiano. Ha diretto Accademia Bizantina, Il Pomodoro, Jerusalem Baroque Orchestra e solisti tra cui Vivica Genot e Max Sensic. Cosa di questi storici ensemble e dei pionieri della early music incontrati sul cammino ritiene possa averla in qualche misura ispirata.
Ma sicuramente tantissime cose, ho imparato tanto, sono stati molti anni con alcuni musicisti di questi che ha citato, ho lavorato tantissimo, come per esempio con Giovanni Antonini, con Ottavio Dantone, con Riccardo Minasi, sicuramente meno con Diego Fasolis che ho fatto solo una cosa, ho registrato delle arie per soprano e violino solo e lì ho partecipato, diciamo, solo in una produzione, quindi l'ho conosciuto decisamente meno, ma anche molti altri musicisti, magari uno non si accorge nemmeno, ma siamo tutte come le spugne, in realtà non inventiamo niente, rubiamo, rielaboriamo e poi diciamo che questo l'abbiamo inventato noi, spesso senza rendersi conto, comunque lavorando con una persona con una presenza molto forte, sia musicale che anche concettuale, se si può dire, molte cose si assorbono per forza.
Boris Begelman, parliamo della storia dell'ensemble Arsenale Sonoro, da lei fondato nel 2014. Quali i tratti distintivi di questa intrapresa e come nasce l'idea?
Ma tornando al discorso che abbiamo appena fatto su vari musicisti con cui ho lavorato, non è che quando si fanno delle prove per i concerti uno è d'accordo con qualunque cosa. Spesso e volentieri, anzi, la maggior parte delle volte, uno pensa: no, io l'avrei fatto diversamente, però, come dicono, la baracca non è tua, quindi quello che avresti fatto tu non è spesso, diciamo, gradito, giustamente. E quindi uno dice: senti, faccio il gruppo mio e faccio come voglio io, così nessuno mi può dire cosa fare, con chi fare e come. E più o meno è andato così.
Boris Begelman, perché Arsenale Sonoro e quale potremmo definire suo repertorio di lezione?
Nei vecchi libri di viaggi in Italia, come quelli di Burney e non solo, ancora da quei libri abbiamo imparato che chi arrivava dall'estero in Italia era sorpreso sorpreso dal fatto che le orchestre italiane quando suonavano forte era davvero forte, quando suonavano piano era davvero piano, eccetera. Quindi il divario tra il piano e il forte era enorme, era molto più grande che nelle orchestre, diciamo, oltre Alpi o da qualsiasi altra parte in Europa. Quindi l'idea nasce un pochino da quello. A me piacerebbe che l'arsenale proprio sonoro fosse il più grande possibile. Non c'è assolutamente nessuna connotazione bellica in questo nome del gruppo. Invece, parlando del repertorio, il nostro, diciamo, repertorio di lezione è sicuramente il repertorio italiano del 6-700, che non vuol dire che non facciamo nient'altro, anzi, facciamo e spesso abbiamo fatto, abbiamo anche registrato un disco, il primissimo disco che abbiamo registrato è il disco di Telemann, di Sonate di Telemann, chiaramente non è musica italiana, ma in parte forse anche.
Risale allo scorso 13 marzo l'uscita per Aparté dell'album dal titolo Vieni o Notte, che la vede protagonista insieme ad Arsenale Sonoro ed il soprano Francesca Spromonte. Come nasce il progetto e qualche anticipazione sui contenuti?
Come probabilmente molti si ricordano, nel 2025 è stato un anno 300° anniversario della morte di Alessandro Scarlatti. Adesso non mi ricordo quando esattamente, ma probabilmente l'idea era nata nel 2023, forse anche 2022, adesso non mi ricordo, secondo me è il 2022. E siamo un po' in ritardo, come vedete, ma anche un po' consapevolmente, perché sono usciti tantissimi dischi con musica di Alessandro Scarlatti nel 2025 e noi non volevamo far parte del mucchio di dischi che nel 2026 poi vengono dimenticati. Abbiamo fatto molti concerti nel 2025 con questo programma che abbiamo registrato nel 2024 e poi a noi piace talmente tanto musica di Sandro Scarlatti che è stata solo una scusa questa commemorazione. Detto questo, è un programma che si chiama Vieni o Notte, appunto perché le tre cantate, di cui in realtà due sono serenate, ma sono sempre cantate, le tre cantate parlano di notte, parlano della notte che porta il riparo, porta la pace ai protagonisti di queste cantate, ovviamente sconsolati dall'amore non corrisposto. E poi oltre a queste tre cantate ci sono due concerti a quattro, che in realtà sarebbero probabilmente, non possiamo dirlo con sicurezza, sarebbero degli primi esempi nella storia della musica del quartetto d'archi. Perché non sono, diciamo, sicuro al 100%? Perché abbiamo vari manoscritti e sono tutte copie, e sono quelle originali di Scarlatti, sono quattro concerti, tutti in minore, e sulle copie settecentesche c'è scritto a tavolino senza cembalo, però sulla parte del violoncello ci sono alcuni numeri. Questo non vuol dire niente in realtà. Quando io studio la partitura mi metto anche numeri del basso continuo per sapere che armonie è. In ogni caso abbiamo deciso di registrarle così come quartetti anche per mantenere l'atmosfera notturna. E inoltre questi sono quattro concerti che facevano parte fino a non così tanto tempo fa a una raccolta di sei concerti grossi di Alessandro Scarlatti, che adesso sappiamo che in realtà questa versione più grande come concerti grossi non è di Alessandro Scarlatti ma è di Charles Avison e solo quattro. Quattro di quei concerti grossi hanno l'origine in Alessandro Scarlatti, altri due sono di Francesco Scarlatti. Ma quelli originali, quelli diciamo di Alessandro Scarlatti, sono tutti privi di uno dei movimenti, quindi questa versione che abbiamo fatto è la vera versione originale di Alessandro Scarlatti, senza tutta l'orchestra e con un movimento in più.
Boris Begelman, per par condicio, visto che abbiamo recentemente intervistato Francesca Aspromonte, ancora a proposito di Arsenale Sonoro e Francesca Aspromonte, sua moglie, spesso condividete progetti musicali e palco, intanto pro e contro, ma anche immaginando che senz'altro sia una marcia in più, qual è il vero valore aggiunto dopo tanti anni di musica insieme?
Francesca ha una caratteristica molto particolare che devo dire che io invidio tantissimo perché io sono forse il contrario. Francesca sa con un grado di sicurezza invidiabile, appunto, cosa le piace e cosa no. È impossibile spostarla dalla sua opinione. E devo dire che credo che sia un enorme vantaggio, soprattutto nel caso mio, in cui io spesso non sono sicuro, ma forse è più bello così, forse è più bello così, o proviamo questo. E risparmia tantissimo tempo, basta guardarla ed è chiaro quale delle idee le piace, quale delle idee non le piace, e soprattutto se c'è una che non le piace, è inutile insistere. Francesca è una musicista con un'intuizione incredibile, pazzesca, e con uno studio, è veramente un nerd, con uno studio incredibile. Ho imparato tantissime cose, un talento veramente enorme.
Infine, vanta esperienze come docente di violino barocco presso il Conservatorio di Palermo, dove peraltro ha studiato, e attualmente presso quello di Bari. Quali i consigli che si trova più spesso ad elargire ai giovani allievi?
Devo dire che la mia esperienza di insegnamento è abbastanza piccola al momento. Io insegno da 4-5 anni, credo che siano pochissime. Ho insegnato varie masterclass, un insegnante per formarsi, perché anche un insegnante si forma, ha bisogno di più tempo. E anche le cose che dico adesso sono decisamente diverse da quelle che dicevo 3 anni fa, 4 anni fa. E in questo momento, soprattutto quest'anno, mi sento spesso dire agli allievi che una scorciatoia anche per migliorare tecnicamente è la passione musicale, l'amore per quel pezzo di musica che stai facendo, per voler migliorare prima di tutto musicalmente. E secondo me questo porta a un miglioramento anche tecnico molto più veloce rispetto a un lavoro strettamente tecnico.
Grazie Boris Begelman.
Grazie.
Sì, che prima di contento, che prima di contento, oh,